Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria al Signore.
In quel tempo venne da Gesù un lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi, puoi purificarmi. Ne ebbe compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, sii purificato. E subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: guarda di non dire niente a nessuno. Vai invece a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro. Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti, e venivano a lui da ogni parte. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo. Ieri sono stato generoso e vi ho fatto uno sconto. Ecco, in merito alle cose che avevo. Qualcuno si prepara preventivamente la sveglia perché dice: qua ci addormenteremo, e quindi punta preventivamente la sveglia. Ieri sono stato particolarmente generoso, ma ecco, qualcuno a finita la messa mi disse: a lei oggi da Giocutta. Ma come? Voglio sapere come andava a finire, ecco, la storia di ieri. Allora voglio cominciare proprio con quello che ieri non vi ho detto. Ieri ci siamo lasciati con questo Antonio che sceglie appunto questo sepolcro, questo luogo dove medita il senso profondo della vita, riflettendo sulla morte. Ecco, e meditando il senso della morte ci siamo detti ieri: Antonio capisce, Antonio riflette sul fatto che la vita è un soffio, la vita è un passaggio, la vita è destinata alla polvere, dalla polvere nasce, alla polvere ecco ritornerà. E allora ecco, Antonio capisce ecco che l'essenziale non può essere afferrato con i beni materiali e si dà proprio alla vita ascetica. E ieri ci siamo lasciati proprio con questo Antonio che comincia a lottare con questi demoni che sono sempre più forti e fanno sentire le percosse. E quest'oggi voglio proprio cominciare riagganciandomi a quanto ho detto ieri. Avevo preparato uno stralcio che adesso vi leggerò, proprio tratto dalla vita di Antonio. E noi siamo particolarmente fortunati perché, ecco, nella nostra bella chiesa, perché oggettivamente abbiamo una bella chiesa, abbiamo anche dei bellissimi affreschi. Ecco, dovete sapere che il senso degli affreschi, soprattutto ecco nel corso della storia, non era semplicemente quello ornamentale, ma gli affreschi dipinti erano una Bibbia per i poveri. Ecco, fino a 50 anni fa la Bibbia non tutti la potevano leggere, soltanto ecco i chierici, soltanto coloro che avevano studiato, perché ecco questa poteva prestarsi a diverse interpretazioni. Ma se torniamo ancora indietro nel tempo, pensiamo al Medioevo, ecco, per la maggior parte della gente era illetterata, quindi leggere la parola di Dio era impossibile. E allora si spiegava la Bibbia, si spiegava la vita dei santi attraverso gli affreschi. Ecco, per i più attenti, nella nostra cappella dedicata a Sant'Antonio Abate, ecco, alla mia destra, alla vostra sinistra, nella mezzalunetta è raffigurato il brano che adesso vi leggerò, di questo Antonio che lotta contro il demonio che prende forme diverse di animali, leoni e bestie feroci. Il nemico, che ha in odio il bene, meravigliato che Antonio, dopo le percosse ricevute, avesse osato ancora ritornare, chiamò i suoi cani e, pieno di furore, disse: vedete che non siamo riusciti a farlo desistere né contro lo spirito dell'impurità né contro le percosse, anzi si dimostra ancora più audace contro di noi. Attacchiamolo in un'altra maniera. Per il diavolo è facile assumere forme diverse per fare del male. E così di notte fecero un tal baccano che tutto quel luogo pareva scosso da un terremoto. I demoni, quasi squarciando le quattro pareti della casetta, parevano entrare attraverso di esse sotto forma di belve e serpenti. E subito il luogo si riempì di immagini di leoni, di orsi, di leopardi, di tori, di serpenti, di vipere, di scorpioni e di lupi. E ciascuno si comportava secondo la forma che aveva preso. Il leone ruggiva con l'intenzione di assalirlo, il toro pareva prenderlo a cornate, il serpente strisciava ma senza raggiungerlo, il lupo si lanciava su di lui ma veniva trattenuto. Insomma, terribile era il furore di tutte quelle apparizioni unite al frastuono delle loro grida. Antonio, frustrato e ferito, provava sofferenze fisiche ancora più atroci, ma restava a giacere senza paura e con animo vigilante. Gemeva per le sofferenze fisiche, ma nella mente restava vigile e li derideva, fino a quando, dopo molti tentativi, scappavano. Ecco, questa immagine potrebbe sembrare banale, ma ci viene presentata l'immagine di un Antonio che non fugge dalle percosse, ma rimane vigile, rimane attento. E questo, ecco, non è soltanto un insegnamento che ci viene da un punto di vista esistenziale. Antonio rimane nella tentazione, rimane dinanzi alla difficoltà e affronta quei leoni con la stessa forza, come dicevamo ieri, di Cristo, con la stessa forza di chi sa di confidare in qualcuno più potente. Ma certamente Antonio non è un superuomo, Antonio è un uomo in carne e ossa. E allora sente il dolore, sente la sofferenza, giace lì a terra. Ma Dio, che ama i suoi figli e non abbandona mai nessuno, si fa vicino. Ecco perché nei passi successivi Atanasio ci riporta, ecco, delle frasi di una dolcezza esilarante. E dice così: ma il Signore neppure in questo momento si dimenticò della lotta di Antonio e venne in suo aiuto. Come levò lo sguardo, questi vide che il tetto era come aperto e che come un raggio da lui scendeva fino a lui. I demoni erano scomparsi all'improvviso, subito cessò il dolore del corpo e la casa era di nuovo intatta. Antonio sentì che il Signore lo aiutava e trasse un sospiro di sollievo. Liberato dai dolori, domandava la visione che gli era apparsa: dov'eri? Perché non sei apparso fin dall'inizio per porre fine alle mie sofferenze? E Gesù rispose: Antonio, ero là, ma aspettavo per vederti combattere. Poiché hai resistito e non ti sei lasciato vincere, sarò sempre il tuo aiuto e farò sì che il tuo nome venga ricordato ovunque. All'udire queste parole si alzò, si mise a pregare e fu così confortato che sentiva nel suo corpo molta più forza di prima. A quel punto aveva circa 35 anni. Ecco perché dico che queste frasi sono di una dolcezza indicibile, perché Gesù stesso si fa vicino a questo Antonio. E Antonio soffre e dice: Signore, dov'eri? Quelle stesse domande che tante volte nella fede, care sorelle e cari fratelli, ci poniamo noi. Signore, dov'eri in quella sofferenza? Perché hai permesso che io soffrissi così tanto? Perché hai permesso che mia mamma, mio figlio si perdesse? Perché hai permesso questo dolore? Perché hai permesso quella sofferenza? Signore, dov'eri? Non è solo la domanda di Antonio quasi 2000 anni fa, è la domanda dell'uomo contemporaneo. Signore, dove sei? Signore, dove sei quando scoppiano conflitti, quando scoppia la guerra, quando bambini vengono, ecco, trattati come un cumulo di carne, spostati come se fossero semplicemente degli oggetti, delle cose? Signore, dove sei quando le madri sono costrette a mettere i propri figli su un barcone per non vederli più? Dov'eri? Dove sei? È la stessa domanda che si pone Antonio, ma Gesù risponde in maniera singolare: ero lì, volevo vederti combattere. È il volto di un Dio che non abbandona mai, un Dio che non si dimentica, ecco, dell'uomo anche in quelle difficoltà che la vita ci presenta. E allora, ecco, questo Antonio, forte di questa esperienza, continua il suo cammino e continua la sua scalata verso la santità. Ma facciamo un passo oltre, forse già potremmo chiudere anche qui la nostra riflessione, ma voglio fare un passo oltre perché abbiamo insieme meditato la prima parte della coroncina, la prima strofa cantata. La prima espressione che ci presenta la seconda strofa esordisce esattamente così: splendore dell'Oriente. Non la leggo tutta perché sicuramente non ci arriverò a commentarla, quindi evitiamo. Splendore dell'Oriente. E allora c'è da chiedersi perché questo epiteto, perché questo appellativo, perché Antonio può essere definito lo splendore dell'Oriente. Antonio può essere definito lo splendore dell'Oriente perché, come abbiamo detto in queste serate, progredisce sempre più nella solitudine, nell'allontanarsi da questo mondo per raggiungere idealmente il deserto. Lo abbiamo visto lasciare la famiglia, lo abbiamo visto ritirarsi ecco ai margini del villaggio, ieri in un sepolcro, oggi lo vediamo raggiungere il deserto. E Antonio, ecco, raggiungendo questo deserto, sceglierà un luogo particolare, un luogo che era un vecchio casolare, un fortino, all'interno del quale erano presenti molti serpenti. Entrando lì dentro, questi serpenti si daranno alla fuga e lasceranno posto ad Antonio, che già è tutto di Dio. Ma Antonio sa che quel fortino, situato nel deserto d'Oriente, è il luogo in cui crescerà. Lo abbiamo lasciato appena 35enne, adesso Antonio, ritirandosi in questo posto, ecco, crescerà notevolmente, ma non solo da un punto di vista temporale, cronologico. La sua crescita è una crescita nella santità. E allora ecco, Antonio diventa lo splendore dell'Oriente affrontando esattamente il deserto. E il deserto è una di quelle espressioni forti che ritroviamo diverse volte nella Bibbia, care sorelle e cari fratelli. Infatti, ecco, quando parliamo di deserto non dobbiamo soltanto pensare ad un luogo fisico, sarebbe troppo poco e sarebbe forse anche banale. E questo lo sa bene la lingua ebraica, una lingua, ecco, che utilizza e parla del deserto attraverso diversi termini che hanno sfaccettature diverse. Il primo, caravà, un termine che parla del deserto da un punto di vista meramente strutturale. Il deserto, quando viene utilizzato questo termine, è un luogo appunto arido, un luogo incolto, un luogo ostile. Ancora un altro termine per parlare del deserto, corbà, in cui si parla della condizione psicologica. Non si pensa al deserto solo come quel luogo dove c'è poca cosa, ma si parla del deserto dell'anima, del deserto esistenziale, quel deserto, ecco, che l'uomo può provare dinanzi a una situazione difficile. E ancora, Geshimon, un altro termine che viene utilizzato per sottolineare invece il silenzio e la solitudine. E ancora, forse l'ultimo termine che viene utilizzato, ma quello che racchiude più di tutti il significato profondo di questo deserto, è Midbar. Un luogo disabitato, ma che permette l'incontro. Ecco, il deserto è tutto questo. È un luogo ostile, è un luogo dove non c'è vegetazione, un luogo dove non si ha abbondanza di frutti, un luogo dove c'è silenzio, dove c'è solitudine, un luogo impervio, insomma, un luogo dove è difficile sopravvivere. E Antonio tutto questo lo sa bene, lui che è un attento scrutatore della parola di Dio sa bene tutto questo, ma Antonio sa anche che il deserto è esattamente il luogo in cui Dio fa udire la sua voce. Infatti, se andiamo a ritroso, ecco, andiamo a ritroso nella scrittura, vediamo che prima della creazione c'è esattamente un deserto, e questo ce lo dice bene il libro della Genesi. Siamo al capitolo 2, quando ci viene detto, vengono riportate esattamente queste parole: quando il Signore Dio fece la terra ed il cielo, nessun cespuglio campestre era sulla terra, nessuna erba era spuntata, perché il Signore non aveva fatto piovere sulla terra. Tutto nasce dal deserto, poi la creazione e quindi il giardino dell'Eden, la bellezza, una bellezza che viene sciupata dal peccato originale, quindi ritorna il deserto in attesa del deserto che si realizzerà con la venuta di Gesù. Ce lo dice bene il profeta Isaia al capitolo 35: il deserto fiorirà. E allora, come dire, è esattamente in questo deserto che si gioca la santità della vita, è in questo deserto che il popolo di Israele sente la voce di Dio. L'immagine più chiara fra tutti è esattamente quella del popolo che viene chiamato a camminare nel deserto, ma nel deserto abbiamo il dono della legge, abbiamo il dono della manna, abbiamo il dono delle quaglie, abbiamo il dono del nome di Dio. Elia sentirà la brezza leggera, e quel deserto, l'impervietà, scusate il termine, la difficoltà, è il luogo in cui è possibile sentire Dio. E Antonio questo lo sa bene. Allora ecco, Antonio sceglierà questo deserto come luogo in cui crescere, ed è esattamente chiuso in quel fortino, è esattamente chiuso in quel deserto che Antonio cambierà. Un po' come fa, ecco, un bruco prima di diventare farfalla si chiude nel suo bozzolo, e quel bozzolo paradossalmente è il suo deserto, è la sua solitudine. Chi vede questo piccolo bozzolo dice: ma che cos'è? È qualcosa destinato a morire. Ma appena questo bozzolo si schiude, ne viene fuori una farfalla. Antonio verrà fuori, e verrà fuori, ecco, pronto per spiccare il volo. Ecco perché Antonio diventa lo splendore d'Oriente, perché contempla nel deserto il volto di Dio. Oggi è la giornata eucaristica, abbiamo fatto l'adorazione questa mattina, abbiamo fatto l'adorazione questa sera, abbiamo presenti i ragazzi che quest'anno riceveranno per la prima volta l'Eucaristia. Bene, Antonio, possiamo dire, è l'uomo eucaristico, non perché si metteva davanti all'Eucaristia. Ancora ai tempi di Antonio non abbiamo il culto eucaristico così come ce lo abbiamo oggi, ma Antonio è un uomo che contempla Dio faccia a faccia, come Mosè. Siamo al libro dell'Esodo, al capitolo 34, quando Mosè, scendendo dal dialogo con Dio sul monte Sinai, è così luminoso, ha un volto così luminoso, ecco, che gli viene chiesto di mettere un panno sul suo volto. Allora, ecco, Antonio è esattamente questo. E voglio concludere, ecco, citando un altro stralcio dove ci viene riferita lo splendore di Antonio, che dopo circa 20 anni viene fuori da questo fortino. Pensate, la gente andava dietro casa sua, la gente chiedeva benedizione, ogni tanto lui si affacciava e benediceva, ogni tanto scacciava i demoni con un solo segno di croce, ecco, chiuso in questo fortino. Ecco, ma Antonio, uscendo, ecco, per necessità da questo fortino, mostrerà la bellezza di un uomo tutto dedito a Dio. E conclude esattamente con la lettura di questo stralcio, che dice così: passò così circa 20 anni da solo nella vita ascetica, non usciva e si faceva vedere raramente. Poi, siccome molti desideravano ardentemente imitare la sua vita di ascesi, e poiché erano venuti altri suoi amici e avevano forzato e abbattuto la porta, pensate, sto pureggio si voleva stare solo, e la gente che gli buttava la porta a terra, il Dio se ne aveva aiuto per non sentire la gente, e la gente che gli buttava la porta a terra. Alla fine, dice Santa Pacenzia, e finalmente li apre Antonio. Antonio uscì così come un iniziato ai misteri da un santuario e come ispirato dal soffio divino. Allora per la prima volta apparve fuori dal fortino a quelli che erano venuti a trovarlo, ed essi, quando lo videro, rimasero meravigliati, osservando che il suo corpo aveva l'aspetto abituale e non era né ingrassato, beato Idrio, per mancanza di esercizio fisico, né dimagrito a causa dei digiuni e della lotta contro i demoni. Era tale e quale lo avevano conosciuto prima che si ritirasse in solitudine, e anche il suo spirito era puro. Non appariva né triste, né svigorito dal piacere, né dominato dal riso o dall'afflizione. Non provò turbamento al vedere la folla, non gioiva perché salutato da tanta gente. Ecco, se forse Antonio fosse nato nel 2024, vedendo quelle turbe di gente che acclamavano, ecco, il suo fortino, forse si sarebbe gonfiato un po' come fanno i fashion blogger oggi, ecco, che più hanno follower, più provano a fare truffe per vendere pandori e così via, ogni riferimento è puramente casuale. Ecco, Antonio non si gonfia di tutto questo, Antonio rimane umile e dice non gioisce perché saluta tanta gente, ma era in perfetto equilibrio, l'uomo di Dio, l'uomo che sa il suo cospetto, è in perfetto equilibrio, governato dal Verbo, nella sua condizione naturale. Il Signore per opera sua guarì molti dei presenti che pativano nel loro corpo e liberò altri dai demoni. Il Signore concedeva ad Antonio il dono della parola e così consolava molti che erano afflitti, riconciliava altri che erano in lite e a tutti ripeteva che nulla di quanto è nel mondo doveva essere preferito all'amore per Cristo. Ecco allora che Antonio è davvero lo splendore d'Oriente, non perché operava miracoli, i miracoli sono una conseguenza, ma il suo essere splendore d'Oriente è il fatto di stare notte e giorno in umiltà davanti a Dio. Allora possa essere questo il tassello che aggiungiamo nella nostra riflessione, essere come Antonio, splendore, luminosi, figli della luce, lo siamo per il battesimo, ma tante volte nella vita di tutti i giorni ci perdiamo in un bicchiere d'acqua anche noi. E allora ecco, chiediamo ad Antonio, l'uomo eucaristico, l'uomo della luce, l'uomo che è splendore d'Oriente, di darci la forza per brillare nella nostra vita. Siamo fatti per illuminare, dice una canzone, siamo fatti per portare la luce. Non permettiamo alle tenebre di questo mondo di offuscare quello splendore che Dio ci ha donato.